cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Male.
Bene.
Male, molto
bene.
Male.
Male, bene, bene, male.
Male, molto male.
Attaccare la Juve, difendere la Juve. Che giornata difficile sarà oggi. Siamo in onda?
Siamo in onda, siamo buongiorno, in onda.
Buongiorno,
buona settimana a tutti.
Buona settimana, qui scherziamo, ridiamo, la Juve ne prende due e torna a casa.
Noi siamo sempre qui. Noi non ci facciamo...
Sì, noi ci mettiamo la faccia.
Noi ci mettiamo la faccia.
Le parole.
Non ci facciamo condizionare dai risultati della Juve. Può vincere,
però,
può perdere, può pareggiare. Noi ci siamo tutti i giorni.
Ci
qui,
siamo.
Dalle 13 alle 14, alle 15. Antonio Paolini mi stava già facendo lo sconto di un'ora.
Quando si perde fino alle 14.
Quando si perde fa comodo, farebbe comodo fare un'ora in meno. Dalle 13 alle 15, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, c'è Filippo in regia. Noi ci siamo.
Anche
e
lui
ci siamo
con
voi
le ferite,
anche.
Guarda lì.
Anche lui pieno di ferite, armi da taglio.
Sì. Ma per altri motivi lui, Siamo qui
nonostante la brutta serata di ieri, durante la quale mi sono resa conto di una cosa. Non so se ormai inizio ad essere troppo condizionata dai giudizi. Ai giudizi, dai commenti dei tifosi, dei giornalisti. Ma mi sembrava proprio tanto che ieri venisse, appunto, sia stata super esaltata questa Inter per la vittoria e super insabbiata, affossata la Juventus, e pensavo, ma fanno bene a criticarla così tanto la Juventus, oppure succede come nelle settimane scorse in cui magari la squadra che non vince addirittura quasi viene esaltata perché ha perso, sì, ma ha giocato molto bene, e poi non si esalta la Juve neanche quando vince, figuriamoci quando perde. Facevano così bene ieri a Sky Sport Club, come si chiama, a criticare così pesantemente la Juve? Sì.
Io sono convinto che la Juventus in questa partita, forse addirittura più che contro la Fiorentina, e non perché fosse l'Inter, ma si merita tutto e di più quello che è stato detto, quello che viene detto sportivamente parlando, ovviamente, per l'atteggiamento, per la mentalità, non è solo una questione di approccio, cioè non c'è stata risposta, e questa è la verità. Io condivido, ho sentito molti dei messaggi che sono stati mandati nel corso di questa mattinata, anche ieri sera dopo colpo di tacco, ma la Juventus ha iniziato benino, no? Non bisogna lamentarsi troppo, ci mancherebbe, ma il dovere intanto giornalistico è quello di giudicare la prestazione. La Juventus potrebbe arrivare da 27.000 scudetti, da 27.000 vittorie, e se gioca male... No? Cioè, vincendo, se gioca male o gioca bene, devi almeno individuare quali sono stati gli aspetti anche positivi e critici. Voi ditemi quali sono gli aspetti positivi di ieri. Che questo non vuol dire cambiare squadra. Questo non vuol dire invitare la gente a non andare più a tifare Juventus quando si potrà tornare allo stadio. Però un Juve-Inter così è altamente negativo. Cioè, altamente negativo per le motivazioni, per le scelte. Per quello che non si è riuscito neanche a pensare di fare in campo, a differenza di un Inter che a mio avviso resta, ma anche sulla carta, cioè sulla carta prima della partita, sulla distinta, per me era nettamente inferiore. Quindi se ha vinto chiaramente e senza ombre questo derby d'Italia, no? Che per me resta una partita come le altre, ci mancherebbe. Io non mi esalto troppo per le vittorie, non mi illudo troppo, non mi sarei illuso avessimo battuto l'Inter, ma adesso devo per forza tirare le somme e riuscire a capire i motivi per cui la Juventus passa in vantaggio con un gol giustamente irregolare per posizione offside. È stato il primo tiro e ne fa uno praticamente al novantesimo con un'azione corale. Per il resto, ragazzi, due gol presi dai due centrocampisti, dalle due mezzali dell'Inter, in quel modo, con un centrocampo che costruisce niente, male, poco e in modo lento, mi dovete dire però che cosa si può salvare. Che poi sia la Juve, che poi vada coccolata, che poi non bisogna sparare addosso alla Croce Rossa, siamo d'accordo. Però i motivi ieri bisogna tirarli fuori, uno per uno, perché altrimenti fra due giorni in Supercoppa sarà anche peggio se non si riuscirà a trovare subito le soluzioni. E onestamente oggi metto sul tavolo degli imputati anche Andrea Pirlo. Fosse qualsiasi altro
che
allenatore.
Che ha detto, mi assumo tutta la responsabilità, sono io l'allenatore, quindi parte da me la colpa, quindi
perfetto.
Non si è tirato indietro.
Perfetto. Però i giocatori che vanno in campo, io penso che a un certo punto non c'è stato uno, e torno sempre sull'aspetto del leader. Cioè, si è salvato Chiellini, ragazzi. Chiellini che ha limitato, no? Non ha azzerato, non ha annullato del tutto. Ma quella è la partita vera. Lukaku. Hanno sbagliato sotto porta, perché sennò finiva 3, se non 4 a 0. No? Cambia poco, 1 o 4 a 0 in certi momenti. Però hai un Demiral in panchina. Però hai un Arthur in panchina. Cioè, questa coppia di centrocampisti, Rabiot-Bentancur, non funziona. Magari ha le potenzialità per funzionare, ma funziona meno di altre. Allora, non è quella che non c'è, che non è stata provata, è la verità. Però a un certo punto, in una partita che non decolla, McKennie si butta dentro prima, probabilmente. Kulusevski si butta dentro prima, probabilmente. Si dà tempo al tempo, è vero. Però ieri la Juve, della Juve di ieri, salvo veramente pochissime cose, anzi quasi nessuna, perché non ho visto quell'atteggiamento, quella fame, quella grinta che potesse portare anche solo a... Ipotizzavo un secondo tempo, la ripresa, ecco. Ho detto, hanno sbagliato, hanno preso un gol, sono riusciti a contenere poi l'Inter, che aveva voglia di vincere questa partita, ma che ha agito poi in maniera molto intelligente, perché hanno un allenatore più esperto, secondo me si vede. Pirlo ha coraggio, ma non ha i giocatori giusti per giocare con quel coraggio, perché il secondo gol, se devo pensare che Bastoni, che mi dicono abbia provato 300 volte a fare quel lancio nelle altre partite, lui stesso l'ha messo a fine gara, e riesce a trovare, a imbeccare Barella, che parte, il più piccolo, tanto per dirvi che a volte la qualità sta anche nella botte piccola. Quindi se io ho due torri che non corrono o pressano e poi passeggiano per rientrare nella nostra metà campo, capite che mi mettono in difficoltà fra botta, che non è né il primo né l'ultimo problema di questa Juve. Certamente contro l'Inter ha messo in luce tutti i limiti di un giocatore che è ancora acerbo per certi livelli.
Quasi non serve oggi ricordarvi il numero per i messaggi, ma lo facciamo: 340-5425-324, perché il vostro disappunto, la vostra rabbia arriva.
Il vostro titolo di giornale. Oggi vorremmo sentire il vostro titolo, la vostra copia del giornale, no? Il Tutto Sport, Gazzetta dello Sport. E
il
tutti
vostro,
gli altri.
Quello di ognuno
vostro,
di voi.
Quello che avete stampato nella vostra mente da ieri sera.
Come
diteci
si fa
titolo
a prendere ancora in considerazione Rabiot? Abbiamo un centrocampo pressoché ridicolo. Temo che quest'anno faremo poca strada sotto tutti i fronti, ci scrive Luciano da Genova. Caro Antonio, della Juve di ieri si salva solo l'amore per la maglia di noi tifosi, firmato Bach.
Bravo Bach.
Poi gli unici aspetti positivi: De Ligt, Cuadrado, Alessandro, Fabio da Roma. Buongiorno, abbiamo vinto campionati con giocatori anche meno capaci, ma con fame e rabbia agonistica. Questi ragazzi non hanno il condottiero capace di caricarli, hanno invece un'idea confusa di gioco, quando si deve invece iniziare per gradi e dando certezze prima di cambiare. Il parere di Massimo da Londra. Gli aspetti positivi di ieri sono stati... ciao, Sergio da Palermo, scrive così.
Cosa? Non ho capito.
Ha scritto. Gli aspetti positivi di ieri sono... Aspetta,
ci penso.
Ok, ciao, ci ha salutato.
Bellissimo anche un messaggio che mi hanno scritto subito ieri a partita conclusa. Ha detto: per me il problema sta nel centrocampo. È uno. Perché Paolino? Avevamo un centrocampo stasera. Bellissimo.
Dunque, aspetta, cosa facciamo dopo la tua giusta disamina, caro Antonio? Un decennale a Pirlo? Quando vuoi dire quando vuoi dire apertamente inadeguato Pirlo? Dai, dici inadeguato Pirlo.
No, per me sono inadeguati quei calciatori, perché quei calciatori che in mezzo al campo guadagnano così tanto e corrono un decimo di qualsiasi altro giocatore, giovane o meno giovane, della squadra avversaria, meriterebbero di non comparire nella lista dei convocati. Cioè, perdonatemi, e quando certi giocatori non fanno gioco in mezzo al campo, io li sostituirei prima, perché ci devi convivere, però devono anche capire che chi comanda si assume le responsabilità, però le responsabilità sono di chi è lento in mezzo al campo, perché io non penso che nessun allenatore possa dire, ma non mi sto arrabbiando col tifoso, coi tifosi, sto dicendo a quei giocatori che in mezzo al campo non si rendevano conto, compreso Ramsey, che è una mossa che ci sta quando non ti asfalta chi hai di fronte, perché tra Ramsey e Frabotta in quella zona lì si è andato a decentrare, si è spostato anche Ronaldo. Poverini, cioè sapete che critichiamo anche noi Ronaldo a volte, ma Ronaldo e Morata non hanno ricevuto palloni, ragazzi. Allora bisogna fare qualcosa di più. E l'allenatore ha quegli uomini lì. Non penso che abbia preparato la partita. Ha preparato la partita per far girare di più la palla, ma è già due volte che ci dice alla fine che non fanno girare la palla. Allora è una questione di capacità di quei giocatori in mezzo al campo, che sperano di far passare i minuti e di trovare l'imbeccata per il fenomeno. Ragazzi, allora aveva ragione Allegri, no? Cambiamone 5 o 6 e diciamo questa squadra deve entrare tra i primi 4 e giocherà in modo completamente diverso. Non può arrivare prima, e secondo me la dimostrazione, il campionato è ancora lungo, però la mia teoria era: se battiamo il Milan rischiamo di tornare in corsa, se battiamo l'Inter vinciamo anche lo scudetto, perché batteresti anche le motivazioni dal punto di vista motivazionale queste due squadre. Io penso che l'Inter a questo punto si riesca a autoconvincersi di poter avere tutto in regola per poter vincere.
Vediamo se è d'accordo con te e preparatevi, perché le sue pagelle quest'oggi saranno durissime. Ci raggiunge Alessandra Bacchetta, giornalista, tifosa, punto di riferimento ormai di Cose di Calcio di Radio Bianconera. Ciao Alessandra.
Ciao a voi, come state? Lasciamo stare la partita di ieri sera.
Buongiorno. Per cosa ti abbiamo chiamato?
Dobbiamo parlare proprio di... cioè, ci dispiace, abbiamo proprio bisogno di tu mettere il dito nella piaga, Alessandra. Ci servi per questo.
Ci serve qualcuno. Allora, intanto mi permetti due cose. Noi oggi avremmo voluto cominciare analizzando prima la partita, no? Naturalmente col nostro tattico. Il nostro tattico Attila Malfatti è diventato il vice allenatore proprio da oggi, è scappato dopo la vittoria dell'Inter da noi, dell'Ajduk Spalato, con l'allenatore Paolo Tramezzani e l'assistente Valerio Zuddas. Noi non potevamo che non intanto fargli i migliori auguri, no? Di buona stagione. Una squadra che naviga al sesto posto in Croazia.
È vero,
e noi lo andremo a trovare quest'estate.
Quanto prima, appena aprono i confini, noi andiamo a Spalato a trovare Attila Malfatti. Ci portiamo anche Alessandra Bacchetta con noi. Gli facciamo il nostro grandissimo in bocca al lupo. Torniamo a te, Alessandra.
Alessandra, la partita un po' ce la devi... Vabbè, poi facciamo gli auguri anche a un tuo amico, dai, lo facciamo alla fine.
Al mio amico Peppino? Peppino. Mio amico, non è che sia mio amico.
Vorresti. Io so che gli scrivi tutti i giorni sulla sua bacheca.
Il mio amichetto immaginario, semmai, è Zinedine Zidane.
Ho capito. Comunque facciamo gli auguri anche a Peppino Guardiola, certo, che oggi compie 50 anni.
Buon compleanno.
Il sogno nel cassetto di Alessandra Bacchetta. Senti, ma che partita è stata ieri?
Io ho riferito notizie, i sogni miei sono altri, grazie al cielo.
Va bene, hai fatto bene a rettificare. Senti, Gazzetta sta scrivendo: la peggior Juve degli ultimi 10 anni, disastro Pirlo, rispetto a Sarri e Allegri. Ci risiamo? Ripartiamo sempre da qui?
Ragazzi,
per una partita, per una sconfitta.
Come dico sempre, non bisogna esaltarsi dopo che si è vinto e deprimersi troppo dopo che si è perso. Io è dal mese di agosto, quando cavolo era, primi settembre, quando hanno annunciato sta cosa, che dico: non si può mettere un allenatore senza nessuna esperienza sulla panchina, buttandolo allo sbaraglio, oppure se si chiama Andrea Pirlo, senza che abbia di fianco qualcuno che l'esperienza ce l'ha. Che vuol dire che abbia un direttore tecnico che sia Marcello Lippi, Fabio Capello o chi per loro. Loro due, i due profili ideali, ovviamente.
E allora...
siamo sempre allo stesso punto. Allora deve essere affiancato da qualcuno. Non è in grado di gestire la prima squadra da solo. Ma questo era evidente da quando lo hanno nominato. Io non capisco questo incaponirsi sul dire: ah, ma no, ma perché? Era un bravissimo giocatore. Cosa c'entra? Nessuno nega il suo valore da giocatore, ma fare l'allenatore non c'entra niente con l'essere un bravo giocatore. Nulla, non ha niente a che fare. Uno può essere il giocatore migliore di sto mondo. Marco Van Basten è un pessimo allenatore, nonostante fosse un giocatore eccezionale. Cioè, non c'entra nulla. Invece tutti si sono sempre basati su questa cosa: e ma perché Pirlo, e ma perché lui era bravissimo, e ma perché maestro, e ma perché lui allenava in campo. Non ha mai allenato in campo, non scherziamo. Cioè, quelli
vero
che allenano
aveva
in campo
davvero
sono
bisogno
altri.
Avrebbe avuto, secondo te, davvero bisogno di iniziare da qualcosa di più piccolo, dall'under 23, da una squadra di serie B?
Cioè, nel senso che anche uno deve capire da che parte sta girato, certo, prima di poter prendere in mano la prima squadra. se tu prendi un under 23 o una, anche una squadra magari in una categoria inferiore, dico la B o la C, insomma, se tu ti prendi una squadra con delle ambizioni molto più contenute, hai tempo di sperimentare e di vedere cosa vuoi fare e cosa puoi fare, di capire come devi fare per gestire uno spogliatoio, tutta una serie di cose. Invece lui questa cosa non l'ha fatta, l'hanno buttato lì da zero, messo a fare questo. Ora, detto molto francamente, anche lui poteva avere un filino più di consapevolezza e dire: forse non è il caso che io mi metta a fare una cosa del genere di primo acchito, perché non so se sono in grado di farla e probabilmente non lo sono. Poi capisco anche che se la Juve ti dice vieni a farmi l'allenatore, chi è capace di dire no, ho capito, però bisogna avere un minimo di consapevolezza.
Però le responsabilità, scusa, qui bisogna essere poi anche schietti.
Sono della società, capiamoci, sono di chi ce l'ha messo.
Dico, chi è che chiama Sarri o che chiama Pirlo o che chiama Antonio Paolino l'anno prossimo, non lo so.
Va bene, vai, ti sostengo.
Dico, come responsabilità, no? O chi chiede a un giocatore di venire alla Juventus, no? Se ha un passato completamente anti-juventino. Cioè, mi sembra che la società ultimamente, cioè nell'ultimo periodo, sia stata un po' condizionata così solo in linea teorica da quello che sarebbe potuto essere la Juve con Sarri, la Juve con Pirlo, senza soppesare forse bene quelle che erano anche gli aspetti critici, no? di quelle scelte.
Assolutamente, ma assolutamente. Il problema di questa cosa è che io non so come, cioè anche chi parla con loro, io ho, come dire, spesso ho la sensazione che quando si è al di dentro della cosa si vive comunque in una specie di bolla, perché hai una percezione diversa rispetto a chi è al di fuori, certo. Come è normale che sia, anche perché chi è al di fuori comunque, per quanto possa sapere, non ha a disposizione tutte le informazioni che hai tu essendo all'interno, e va bene. Però quando ti dicono tanti che sai che non è gente che parla perché ha la bocca e che parla per criticare, ti dicono guarda che non è una buona idea metterci Sarri, guarda che non è una buona idea metterci Pirlo, magari è il caso di ascoltare.
Certo.
Invece secondo me in troppi non ascoltano, perché troppo, come dire, sicuri dai risultati ottenuti prima, e non va sempre bene.
Assolutamente d'accordo. Poi, Alessandra, vabbè. Però la qualità dei giocatori, cioè ieri mi è sembrata una squadra, una partita a senso unico. Cioè la Juventus
sì,
non ha
ma
dato
la partita va a allora ragazzi, io veramente non sopporto più di sentire questi discorsi su e la rosa e questo e quell'altro. Ragazzi, sulla carta noi abbiamo una rosa molto superiore a quella di tutti gli altri. C'è poco da girarci intorno, perché è così. Allora, siccome sulla carta la rosa è molto superiore a quella degli altri, i problemi sono altri. E tutti che dicono, ma le motivazioni se le devono trovare da soli. No, i giocatori e le motivazioni in nessuno sport se li trovano da soli, in nessuno sport di squadra. L'unico caso in cui le motivazioni te le devi trovare da solo è se fai uno sport individuale. Ma anche lì hanno i motivatori, hanno i coach, cioè anche chi fa uno sport individuale, ha l'allenatore.
Alessandra, permettimi, parzialmente d'accordo su questo aspetto, intanto ci stanno scrivendo in tantissimi e oggi magari è anche più facile, però lo stanno facendo giudicare, ma lo stanno facendo in maniera molto, molto seria e obiettiva, sapendo anche che non abbracceremo mai critiche dirette personalmente o troppo dirette all'allenatore o a quel giocatore. Le motivazioni un conto, le scelte un altro conto, però il giocatore che scende in campo, come si suol dire, almeno mettici gamba, almeno, cioè a me è sembrato che Chiellini
però, allora,
ha voluto giocare
lì,
a tutti.
Al solito discorso, tu quando hai visto la Juve che ci metteva gamba, che era inferocita?
Quest'anno mai.
Voleva vincere a tutti i costi.
Quest'anno mai. Neanche nel 3-0
Bravo.
Col Barcellona. Cioè, ve lo dico molto
allora,
chiaramente.
Tu pensi veramente che tutti questi giocatori scendano in campo e si divertano a perdere? No. A nessun giocatore piace perdere, neanche pareggiare.
Perdere quindi. No, assolutamente. Però che possano andare con una voglia. Cioè, Ronaldo sotto questo aspetto è
un
esempio.
Ma Ronaldo, povero Cristo, se non gli arriva neanche un pallone, cosa deve fare?
Appunto.
Io ho sentito anche io ieri sera che dicevano Ronaldo e Morata. Ma ragazzi, ma se
non
gli
è arrivato un pallone,
cosa devono fare?
Si sono innervositi entrambi. La formazione era quella giusta, secondo te? Perché
no, era sbagliatissima la formazione. tu non tieni Arthur e McKennie in panchina e metti in campo quel centrocampo lì, non esiste.
A un certo punto non tieni in panchina.
Quindi comunque c'è qualche problema anche di Rosa.
Mesi, ma è inutile.
Alessandra, c'è qualche problema di fatto poi anche di Rosa, anche di qualche calciatore, visto che dicevi che è sicuramente la Rosa migliore di tutte, però qualche perdita fa un po' acqua da qualche parte.
Allora,
soprattutto per il centrocampo.
Migliorare la Rosa si può sempre, perché nessuno ha la Rosa perfetta, va bene? Quindi partiamo da questo principio, che migliorare si può sempre. Questo detto, quando si ha a disposizione un certo numero di giocatori e si vede che un certo tipo di formazione funziona, quella formazione lì non la si cambia. Qui il problema, uno dei problemi principali che ci sono, è che questo non è stato capace di stabilire una formazione titolare. Quando non c'è una formazione titolare e i giocatori si sentono tutti uguali a tutti gli altri, nessuno si sforza a dare di più o a metterci di
questa
più
è una per bella
ottenersi il posto da titolare o guadagnarselo.
Questa è una bella sfumatura, cara Alessandra. Ti faccio i complimenti perché è un taglio diverso sulla problematica fatta con razionalità, ma fatta naturalmente anche con oculatezza. Il mio titolo, sai che noi abbiamo chiesto a casa di stamparci il loro titolo della loro pagina personale? Beh, Maria Grazia da Genova, che è una bacchetta che abbiamo a Genova, andate a lavorare il titolo. Pensate davvero che Andrea Agnelli abbia scelto Pirlo perché è bravo? Rispondi tu, avevi già risposto.
Allora, io contrariamente a quello che pensa la maggior parte delle persone, non penso che Andrea Agnelli abbia scelto Pirlo.
Chi l'ha scelto?
No.
L'ha scelto l'area tecnica, non Andrea Agnelli. Ricordatevi sempre, Andrea Agnelli, quando ha fatto le scelte, ci ha messo la faccia. Con Pirlo non ce l'ha mai messa. Lui l'ha presentato come allenatore dell'Under 23, dopodiché se n'è bellamente infischiato. E l'unico che è apparso in televisione per un breve momento, inquadrato in un giardino su Sky, è stato Paratici. Stop. Andrea Agnelli, da quando Andrea Pirlo è stato messo a guidare la prima squadra, non ha mai fatto una conferenza stampa di presentazione da prima squadra seduto di fianco a lui. E secondo,
così
non
come
ha mai,
non aveva
non
fatto
mai
con Sarri.
Preso personalmente per dire è una scelta mia, me ne assumo le responsabilità. Cosa che invece ha fatto sia con Conte che con Allegri.
Questo è verissimo.
Questo dice tutto.
Questo è verissimo. C'è da aggiungere che aveva dato mandato a Paratici, con Sarri non andiamo più avanti. Quindi la scelta diventava anche di tipo interna. A quel punto hai l'allenatore già in casa, altrimenti non potevi andare a spendere ulteriori soldi. Ricordando che a Sarri stiamo ancora dando l'intero stipendio perché non ha accettato nessun compromesso.
Chiaro, ma ovvio che non l'avrebbe accettato. Cioè, certo. Non ha accettato nessun compromesso. Allora, vabbè, lì la storia è lunga. Non voglio neanche dilungarmi su questioni contrattuali di Sarri perché è meglio lasciar perdere.
No, dai, dici qualcosa. Cioè, cosa è successo?
No, allora, la questione di Sarri non è questione di stipendio intero o non stipendio intero, la questione è che c'erano degli accordi ben precisi di buona uscita e di cose di questo tipo. Ora,
sì,
nel momento in cui ti metti nella posizione di trattare, invece di dirgli o così, poi dopo si finisce in questa situazione.
Paludosa.
Mettiamola così.
Senti questa teoria, poi ti salutiamo. Pirlo è stato messo lì apposta per fallire, in modo che l'anno prossimo i giocatori più pagati, tipo Ronaldo, Dybala, De Ligt, chiedano la cessione, così si risparmieranno tanti
vabbè,
soldi.
Vabbè, adesso, certo, uno mette, ma ragazzi...
Ci sono tutte le teorie, oggi noi le leggiamo tutte, però...
Un attimo di razionalità in queste cose.
Oggi vale
la
tutto.
La Juventus è una società quotata in borsa. Nel momento in cui le cose non vanno bene, già non vanno bene globalmente per la questione che tutti sappiamo, ma nel momento in cui non ti vanno bene neanche sportivamente, tu perdi un sacco di soldi. Quindi nessuno sano di mente che ha una squadra per di più quotata in borsa ci mette un allenatore apposta per, ma neanche per sogno. E tu hai bisogno di avere i giocatori prominenti per poter promuovere il tuo marchio, per poter vendere le maglie, tutta una serie di cose collegate al fatto che tu abbia determinate persone in squadra. Quindi questo tipo di ragionamento non esiste proprio.
Alessandra Bacchetta fredda, lucida, razionale, come sempre ti dobbiamo salutare. Alla prossima. E ti ringraziamo.
E non abbiamo fatto neanche le pagelle.
Praticamente si sono fatte da sole. Ciao Alessandra, grazie.
Ciao Alessandra.
Ciao,
bellissimo
giornata.
Questo titolo. intermittenti. Massimo da Prato, un genio.
Continuate a scriverci il vostro titolo, i vostri commenti, 340-5425-324.
Ah, mi raccomando.
Li leggiamo insieme tra
i vocali pochissimo. Non lunghissimi, sennò Filippo ci sgrida, anzi vi sgrida a nome mio. A dopo!
Cose di calcio.
340-5425-324, questo è il numero per i vostri messaggi, i vostri vocali,
tanti,
che
tanti,
sono tanti.
Tanti,
tantissimi. Il secondo gol è identico a quello preso dalla Fiorentina, non parlate di centrocampo pure se non è all'altezza, ma il problema vero che molti non ne parlano è l'allenatore. La colpa unica è la società, per rimediare a tanti errori fatti negli ultimi due anni. La soluzione è una sola, Allegri, 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 Nazareno, ma com'è possibile che torni Allegri?
Ma no, ragazzi.
Deve pensare ad Ambra.
Ma no, dai, no, oggi non è tempo di scherzare su Ambra, perché avrà cose più importanti da fare. Ambra.
Chi? Ambra.
Ambra. E anche noi. Juve a due velocità, lenta e ferma. Ciao ragazzi, fino alla fine. Armando, le colpe di Pirlo, che vorrebbe attuare un gioco non adatto al materiale che ha. Io sono d'accordo su questo aspetto. Cioè, ci sta provando, sta cambiando anche qualcosa di più. Ieri, ad esempio, le geometrie di Arthur sulla carta mi potevano sembrare, quantomeno anche a partita in corso, più razionali, più intelligenti che non il nulla visto con altri giocatori. E ripeto, non sono attacchi a quei giocatori. Premesso che la qualità del centrocampo della Juve è media, tendente al basso, e questa è un'altra verità, dobbiamo dire che davanti non abbiamo gente che fa sportellate con le difese, anche perché non gli arrivano i palloni, devo essere sincero. Cioè, ieri si sono dannati Chiellini dietro e davanti un po' Ronaldo che cercava degli spazi perché non arrivavano palloni, perché non si vedeva ombra di... no? Non posso aspettare che Chiesa diventi di nuovo l'elemento strapositivo della partita, limitandosi a stare largo. Aspettava, alzava 20.000 volte il braccio. Non gli arrivava mai un lancio o un passaggio decente, se non il passaggio, il retropassaggio a 2 centimetri. Andatevi a rivedere anche queste cose qua. Io sostengo Pirlo, basta con le bacchette, Mascio, con le bacchettate, Mascio e tanti altri. Abbiamo tanti anche vocali, poi li ascoltiamo.
Sì, no, ne ascoltiamo subito qualcuno perché sono davvero tantissimi. Sentiamo.
Oggi l'unica cosa che mi viene in mente è Frengo e Stop con la maglia della Juve sulla riva del mare che si frusta da solo.
Chi?
Con le braccia al cielo dice perché, veramente, perché? Salvatore da Roma.
Ciao Salvatore, è il classico che si frusta. Leggo intanto, così vi facciamo vedere che proviamo a leggerli tutti. Carlo da Santo Domingo: sono dispiaciuto per i risultati che saltano fuori. Alla signora Bacchetta dico anche che la prima volta in 100 anni a giocare ogni 3 giorni, anche il centrocampo deve ruotare, per questo non c'è una formazione fissa. Vero la rotazione, però come ruotano in un momento di difficoltà. Carlo, ieri Demiral e Arthur io me li aspetto, perché rispetto ad altri magari hanno quel briciolo di esperienza in più. Continuate a dire che abbiamo la rosa più forte, sono anni che non abbiamo un centrocampo, basta. Ammettete che negli ultimi anni l'incapace Paratici ha fatto solo danni con mercati illogici e di opportunità. Allora, sulla carta per me resta la più forte. Io ero anche convinto che ieri il pareggio ci potesse stare tutto, e se la Juventus avesse avuto il coraggio e la fortuna avrebbe anche potuto vincere. Se non la giochi la partita, mi sembravano veramente scapoli contro ammogliati. Cioè, dove hai la squadra che vince, che fa il suo e lo fa bene. Il gol di Barella, il lancio di Bastoni, fortunato quanto volete, il traversone sulla testa di Vidal che prende il tempo a Danilo che lo tiene distante, con Bonucci che si accascia perché se ci toccano in area ma non ti annulleranno mai quel gol, e i centrocampisti Ramsey, Bentancur, e torniamo, cosa ci fanno in area? Eravamo 8 contro 3 o 4. Non è che ti basta stare in area a presenziare, devi fare qualcosa che ti insegna il manuale del calcio, non un allenatore.
Titolo di giornale: Juve a due velocità, lenta e ferma, ci scrive Armando.
Altro titolo: che Dio ci aiuti, sempre forza Juve, Carmela da Ragusa, quanti ne spuntano oggi di Juventini.
Sentiamo ancora dei vocali.
Ciao direttore, ciao Chiara.
Ciao.
Massimo da Prato, buon pomeriggio.
Ma lui non manca mai.
Allora, rapidamente il concetto
sempre.
Su
questo
Arthur.
Sentiamo.
Allora, quando non gioca lo rimpiangiamo e chiediamo a gran voce che venga schierato. E quando gioca invece ci lamentiamo perché non ha profondità, perché gioca semplice, perché il passaggio più lontano è 10 metri. Ragazzi, bisogna trovare una risposta a questo nostro quesito, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte con questo calciatore. Che ne pensate? Un abbraccio.
Allora, io parto sempre da una coerenza molto, molto personale, no? Ripeto che la Juventus, con i centrocampisti che ha in panchina, che aveva ieri in campo, eccetera, ha un centrocampo che è l'anello debole di questa squadra. Due, non tiro mai in ballo quelli che ci sono, avrebbero dovuto esserci gli altri, no? Perché sulla carta ci poteva stare. Attenzione, non abbiamo pensato alle diffide e ci sta mi va bene, no? Perché sia Bentancur che Rabiot diffidati avrebbero potuto saltare con un giallo la prossima partita. Non si sono presi neanche quel giallo perché non hanno minimamente rischiato. Quindi hanno giocato più Bentancur che Rabiot per questo motivo. Così normalmente, no? Pur di non far e non farsi male. Dico su Arthur che però può far meglio, ma devi far meglio giocando di più. Cioè, è il primo anno. Ieri, a un certo punto, quindi, io avrei messo Arthur. Dico questo. Cioè, quando le cose non girano, devo mischiare le carte, devo ripartire da zero, non posso aspettare la partita dopo. Allora dico, non critico chi ha iniziato, critico come ha giocato chi ha iniziato, è il motivo per cui non abbiamo provato a mettere, no, visto che non abbiamo effettuato 5 cambi, Demiral e Arthur. Sicuramente uno conosce già la Juventus dietro, e a un certo punto ci siamo resi conto, cioè volete sapere la mia su Frabotta, che a un certo punto non ci capiva più niente, si è fatto male dal cervello al piede, perché se no ne usciva bruciato, come abbiamo fatto uscire bruciato Criscito dopo un Roma-Juventus all'Olimpico di Roma nel 2007 o giù di lì. E quindi a un certo punto devi avere l'allenatore e i giocatori, rendersi conto che o dai di più o se no la partita può finire anche dopo un tempo, 10 minuti o dopo un po'. Se ho giocato, non sto dicendo di mettere Fagioli, Portanova, Dragusin e via dicendo. No, li avresti bruciati tutti questi. Gli altri gli chiedi presenza, contatto, fisicità, tutto quello che anche loro si saranno reso conto da panchinari che mancava la Juventus ieri.
Ragazzi, ma diamo tempo a Pirlo. Ma vi ricordate il primo anno di Klopp al Liverpool? Ci scrive Antonio da Maranello. Se poi me lo confronti a Klopp, come non darti ragione? A questo punto mi cambi decisamente il punto,
ragazzi,
di vista, la prospettiva.
Se volete sapere la mia, sono quello che ripete. La Juve non voglio che vinca assolutamente lo scudetto, perché l'ho annusato dall'inizio, no? Allora, diciamo che la Juve deve arrivare il più in alto possibile? Ok. Cerchiamo di mettere responsabilità agli altri? Ok. Non è questione del tempo o del tempo a Pirlo. Perché quando fa comodo anche alla Juve, a Pirlo, a noi, diciamo, ha battuto il Barcellona 3-0. Ma almeno siamo scesi in campo. Ieri la Juve non può presentarsi a San Siro senza giocare, vado a sommare tutti i minuti, neanche una decina di minuti, da squadra di Serie A accettabile. Da squadra di Serie A accettabile. Non stava funzionando nulla, lo ha ammesso Pirlo, no? E non è solo il tempo che bisogna dare a Pirlo, è il giocatore che deve capire che se vuole restare alla Juventus deve correre di più. Non deve, se si gioca 3 giorni, se ha giocato di più o se ha giocato meno. Perché se no si fanno solo, si teorizza, si fanno anche qui solo dei protocolli, no? Di fantasia. Ieri la Juve aveva il dovere di far sudare di più l'Inter, che senza neanche sudare ci ha battuto 2-0 e a casa.
E poi ancora Pietro da Iesi: siamo ancora in tempo a recuperare, cambiamo l'allenatore con Allegri di nuovo, sicuramente qualche punto in più lo faremmo, dato che già era successo di recuperare punti e poi vincere lo scudetto proprio con Allegri, no? L'anno del, cos'era, sesto posto, settimo posto fino a un certo punto, e poi ha vinto la Juve.
Sì, il secondo anno di Allegri. Il problema è che Allegri aveva detto una cosa sacrosanta e vera: qui bisogna cambiarne 6 o 7, ma parliamo oramai di 3 anni fa. E di quei 6 o 7, quanti ne sono rimasti? Penso 5 o 6 almeno.
Diamo il benvenuto al prossimo ospite, ci raggiunge il direttore sportivo, eccolo qui, lo vedete anche, Malun Pasincatu, lo vedete dove? Intanto ciao Malun, ne approfitto per ricordare i nostri contatti agli ascoltatori, lo vedete perché tra le 13 e le 14.30 siamo anche in TV su Boom Channel, sul canale 68 del vostro televisore, ma siamo in video anche attraverso la nostra applicazione che vi invito a scaricare, sempre numerosissimi su tutti i dispositivi mobili. Malun, ciao!
Buongiorno Chiara, buongiorno Antonio a tutti i radio telespettatori di Radio Bianco e Nero.
Dovevi dire anche arrabbiatissimi, oggi ti sei dimenticato di dire questo, sono arrivati una miriade di messaggi. Perdere con l'Inter ha questo effetto? Intanto abbiamo riconosciuto, Radio Bianconera riconosce, no? Facile in questo caso, ma sai, coi tifosi non è sempre detto, che l'Inter ha meritato, ha voluto, ha giocato per vincere, no? E non per pareggiare. La Juventus non ha giocato né per vincere né per pareggiarla e quindi meritatamente esce sconfitta. Mi spieghi i motivi, Malu, col tuo occhio clinico?
Il Derby d'Italia esula sempre dalla classifica, dal risultato che c'è in quel momento o il momento che stanno attraversando le due squadre. Il Derby d'Italia è una partita a sé per le due società, per le due tifoserie, per tutti quelli che seguono il calcio in Italia. Dunque è una partita che ha una valenza tutta particolare. Detto questo, l'Inter ieri in campo, fin dall'inizio, è entrata con una ferocia, con una determinazione che la Juve non ha avuto. E dunque, col fatto che l'Inter da tanto tempo che non batteva la Juve, diciamo che inconsciamente aveva quel pizzico di voglia in più di fare il suo risultato. La Juventus, come ho detto spesso, è una squadra altalenante, lo dice anche Pirlo, ma lo dicono anche i risultati, lo dicono anche l'andamento delle partite. Una squadra capace di ottime cose, vedi il Barcellona, vedi il Milan, ma è capace anche di cose non belle, vedi con la Fiorentina, il pareggio col Benevento, col Crotone e anche con lo stesso Sassuolo, perché Sassuolo in 10 ha giocato meglio il suo piano del gioco rispetto alla Juve. Poi la Juventus ha vinto perché la Juve ha giocatori che hanno colpi e dunque chi ha il giocatore che ha i colpi, se ti va bene quella partita la puoi risolvere così.
Se hai i giocatori che... se hai quei giocatori, se ti va bene quella domenica, se mi sembra, Malu, che ci siano troppi se che si fondano su eventi extra spogliatoio, no? Cioè, se la giornata, se in giornata quel difensore, poi parliamo anche di una formazione a cui mancava il reparto difensivo Quadrado e De Ligt fondamentali, mandato, più che Alessandro.
Assolutamente, no, dico se Dybala, nel senso che è quello un po' il percorso della Juve fino adesso, non un percorso
vero,
fatto di partite
che, hai ragione,
che si susseguono in maniera costante, hai capito? Perché la Juve che ha battuto il Milan, la Juve che riapre il campionato, la Juve che ritorna a essere di nuovo la protagonista, diciamo, indiscussa per la vittoria finale, ha vinto, se non sbaglio, 10 giorni fa col Milan, non ha vinto un mese fa. E in 10 giorni le due prestazioni sono veramente l'opposto uno con l'altro. Detto questo, c'è già subito la partita col Napoli che mette in palio un trofeo, la Supercoppa italiana. Un Napoli anche un po' come la Juventus, incostante, capace di ottimi.
Malu, adesso lo riprendiamo, qualche problema con la connessione, ma
qualche giorno fa il signor Ceccarini, un messaggio ad una domanda su Strootman, disse che non era da Juve. Ieri ha combattuto come un leone col Sassuolo, meglio l'olandese al 50% che Rabiot e Bentancur messi insieme. Ricordo anche quante parole positive abbiamo espresso in generale nei confronti di Bentancur. La verità l'ha detta Chiellini, sì. Purtroppo i cicli finiscono, ieri era evidente come un ciclo fosse alla fine e un altro sia in totale costruzione. Questo lo sappiamo già per questo anno, no? Vero Malu, ti abbiamo recuperato, ti vedo muoverti e ti sento, però non giocarla alla proprio o essere messi così sotto a nudo da un Inter normale, non mi è sembrato l'Inter che possa a questo punto vincere, faccio la battuta, la Champions, parlare di ciclo che si apre. È un Inter che sta disputando il suo campionato con quella rabbia giusta, figlia anche dell'esclusione dalla Champions League.
Sì, ma un Inter che diciamo che in questa partita c'era tanto della sua stagione, dunque era la partita della stagione per dare un senso a una situazione non positiva sotto l'aspetto appunto dell'uscita in Champions e di conseguenza solo concentrati per cercare di vincere il campionato e l'eventuale Coppa Italia. Io prendo ad esempio Chiellini, ieri non giocava una partita da tantissimo, è stato il migliore della Juve.
In campo,
certo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che comunque in campo queste partite si vincono anche col temperamento, si vincono con l'agonismo, si vincono con la concentrazione, con quella cattiveria agonistica che serve per fare il risultato. E dunque non giocare una partita da tanto tempo e tenere e giocarsi duello alla pari con Lukaku, che è uno dei migliori giocatori del campionato, gli ho fatto bella un applauso sfida. Perché è proprio sì sì bella sfida
tra di loro,
una sfida da altri tempi sportiva, ma è proprio l'emblema proprio di Chiellini, quello che ieri non è stato la Juventus. E poi, come dico sempre, perché poi alla fine è facile parlare, perché quando tra virgolette non gira Cristiano Ronaldo non gira la Juve, è un'equazione che io dico è quasi matematica, non è sempre così ma spesso è così, e di conseguenza quando anche una grande squadra a volte è un po' limitata solo dai colpi e dipende, tutte le squadre dipendono dai campioni, però secondo me questa Juve dovrebbe cercare di dipendere di meno da Cristiano Ronaldo, perché come tutte le persone può avere un periodo di stop, comunque può avere un periodo in qualche modo dove non è brillante, ma non è che tutto deve dipendere da lui, perché spesso anche quando lui fa il suo a volte non è surrogato dalla squadra. Dunque secondo me è un po' tutto l'insieme. Pirlo comunque gode della fiducia della società, ha lo spogliatoio in mano, sa benissimo che da adesso in poi non ha più diritto agli errori, e io avvicinandosi alla partita col Porto dico che è una partita da incominciare poi a valutare attentamente, perché l'anno scorso sì, eravamo qui a parlare del Lione, che era la squadra diciamo
l'anno prima dell'Ajax,
l'anno prima dell'Ajax, che il sorteggio è stato benevolo, poi dopo in campo perché questo? Perché se la Juve non fa la Juve è normale contro qualsiasi avversario può avere problemi.
Ma lui,
se fa la
scusa,
Juve, se il centrocampo gira, se Rabiot gira, se Bentancur gira, sono dei sé, perché fino a un mese fa Rabiot era un altro giocatore, tutti contenti come anch'io, che Chiara sa che l'ho sempre difeso, finalmente mi sono preso le mie rivincite tra virgolette. Un mese dopo sembra quasi riconoscibile. Bentancur doveva essere colui che doveva prendere le chiavi,
passeggia,
ma quest'anno che lo aspettiamo al varco sembra quasi fare un passo indietro rispetto a due passi in avanti.
Sembrano
che
impauriti,
fare.
Messi dunque insieme sembrano impauriti, quindi da casa ci chiedono perché non sostituirle o perché non cercare una prima vera identità. Cioè è vero che si gioca ogni tre giorni, è vero che bisogna ruotare, però è anche vero, no? È vero che Arturo aveva giocato 120 minuti e nessuno l'avrebbe voluto fare quell'extra time col Genoa in Coppa Italia. Dopodomani c'è un'altra partita, è vero, però penso che vincere con l'Inter ti avrebbe scaricato tossine, no? Di più di quante sarà necessario mettere in campo per affrontare degnamente, dignitosamente anche il Napoli dopodomani, perché qui non dimentichiamocelo, una sconfitta dopodomani diventa complicato per il proseguo della stagione dal punto di vista mentale. Cosa ne pensi?
Sì, sono d'accordo. La Juventus deve cercare di vincere, non sarà facile.
Partita
anche
secca.
Perché, ricordiamoci, partita secca. Poi col Napoli dovrà rigiocare quando ancora non sappiamo, ma c'è questa partita che è pendente, che è sempre lì. Comunque una partita in meno che vale sia per il Napoli che per la Juve. Dunque è un momento importante. Si diceva che questo periodo doveva servire per mettere pieno in cascino, ovvero punti in campionato per poi proiettarsi alla Champions, e dunque per il momento questo passo falso di ieri deve essere subito dimenticato con la vittoria, quella della Supercoppa, e subito andare a vincere contro il Bologna, perché comunque devi assolutamente dare un segnale di ripresa, perché se no il contatto psicologico può essere difficile anche da superare, anche in una squadra di campioni abituata comunque a questi momenti. Ma c'è un qualcosa ancora che non c'è ancora la Juve di Pirlo al 100%. L'abbiamo vista a sprazzi, però qualche detrattore, sbagliando per me, dice sì, ha vinto col Barcellona, un Barcellona di ragazzini, e il Barcellona più debole degli ultimi anni. Ha vinto contro il Milan che mancavano 5-6 giocatori importanti. Dunque addirittura ammettono, al netto di quello che si è visto fino adesso, anche quelle due partite che sono stati top delle prestazioni della Juventus di Pirlo. Invece io dico quelle partite le ha vinte la grande Juve con merito, indipendentemente da chi c'era davanti in quel momento, perché l'ha vinta dominando dall'inizio alla fine. Però i detrattori sono sempre lì, visto che si tratta di Juve, a cercare il pelo nell'uovo, perché sicuramente dalla Juve tutti quanti pretendono che vinca e convinca.
Malu, sai che ragioniamo non solo legando i nostri giudizi, no, al risultato vero e proprio. Certo che lascia pensare, il Napoli batte con 6 gol la Fiorentina, quella Fiorentina che ha battuto la Juventus. La Juve ha battuto sì il Barcellona, ieri sera gioca, non si presenta in campo sostanzialmente con uno slogan, no? E da modo all'Inter di comparire bella e compiuta, dove sappiamo quali sono stati i giudizi, anche qui non legandoli solo ai punti persi nelle ultime settimane, e quanto fosse la voglia di Conte di battere per la prima volta la Juventus. Dico, qui c'è una questione che non è il calcio che vuole Pirlo, che non riesce Pirlo, il se e il ma che si potrebbe aggiungere se qualcosa non funziona. La Juve ha tirato pochissimo, ha costruito pochissimo, la Juve era lunga, la Juve si è lasciata imbucare con i suoi, con le due mezzali dell'Inter, che hanno fatto bene il loro mestiere. E di Vidal se ne parlava malissimo, di Barella bastava mettergli addosso lo spilungone, sento dire dai tattici. Mi sembra che invece il calcio sia molto più semplice di quello che si scrive.
Assolutamente, guarda, la Juventus, sai che io dico sempre una cosa, quando si perde di squadra e non di reparto, ma se ieri devo analizzare, la Juventus ha perso a centrocampo, perché né Rabiot, né Rams, né Bentancur ieri sono stati all'altezza della partita. È brutto dire, ma bisogna dire la verità.
Con Chiesa buttato sulla destra ad aspettare, sì, di tenere largo il gioco. Ma se poi
con
aspetti
Chiesa anche non pervenuto finché non ha fatto il tiro, un Ronaldo anche lui non pervenuto a parte il tiro di sinistro e qualche giocata, un Morata un po' nervoso, cioè comunque alla fine è normale che la difesa poi può andare in sofferenza. Secondo me sulla fascia dove c'era Frabotta, comunque Hakimi ieri e Barella, perché su quella fascia hanno lavorato insieme, hanno veramente fatto molto molto bene. Dunque diciamo che l'Inter ha avuto le contromisure, perché Vidal ha fatto la miglior partita dell'anno.
Brozovic si è piazzato davanti alla difesa.
Si è piazzato davanti alla difesa a fare il metronomo, Hakimi che spingeva sulla fascia.
Quando sono diciamo stati disturbati comunque questi uomini? Quando sono stati disturbati? Mai.
Quasi mai.
Mai, né in fase di costruzione dell'Inter, né in fase, cioè mentre andavamo avanti, cioè, mi sembrava navigare proprio a vista. Ecco il motivo per cui c'è un po' più di pessimismo oggi, no? Che non è pessimismo cosmico sulla stagione, che è ancora lì, tutta da giudicare. Senti, ma chi giudica invece i tanti punti in meno di Pirlo rispetto a Sarri, addirittura, che ne aveva 45, e Allegri che ne aveva 50? Cosa dici?
Ma ogni campionato fa storia a sé. Questo campionato le squadre sono tutte lì che si giocano lo scudetto e si giocano i posti Champions. Quando parte un progetto nuovo con un'idea nuova di calcio, ci vogliono i tempi necessari perché questo si sviluppi. È normale che la Juve, come si dice, bisogna vincere subito. C'è poco tempo per poter, tra virgolette, programmare qualcosa di nuovo, devi programmare ma continuando a vincere, e questo non sta succedendo, o perlomeno succede a corrente alterna. Però Pirlo ha la possibilità di vincere sul primo trofeo da allenatore, che è la Supercoppa, e secondo me dopo questa Supercoppa sarà un termometro importante della situazione in casa Juve.
Malumpa Zincatu, direttore sportivo, noi ti ringraziamo come sempre, ti salutiamo, alla prossima.
In bocca al lupo per questa settimana di lavoro. Ci sentiamo poi nel fine settimana, dopo la Coppa, vediamo di tirare le prime somme di questo campionato, di questa stagione, a metà.
Ma il mantra di Agnelli non era il decimo scudetto? Allora perché prendo un esordiente? Incoerenza, scrive Carlo. Qual è il numero? Il numero per far sentire la vostra voce, i vostri commenti, considerazioni, anche la vostra rabbia ci sta quest'oggi. 340 5425 324. Ripartiamo proprio da voi dopo aver ascoltato le news.
Cose di calcio.
14 e 4 minuti, di nuovo bentrovati, buon pomeriggio, queste cose di calcio, siete con Antonio e Chiara e ogni promessa è debito. Dunque ripartiamo dai vostri messaggi. Che Agnelli avesse scelto un esordiente per la partita lo si sapeva pure ad agosto, lamentarsi ora serve a poco, piuttosto possiamo dire che da 3 anni il centrocampo non viene rinforzato, anzi Emre Can era un ottimo profilo ma l'abbiamo scaricato frettolosamente.
Vero. Noi analizziamo la partita di ieri, vi ricordo. Cioè non è che vincevamo... sì, abbiamo giocato bene, il centrocampo ha fatto il suo, Ronaldo ha segnato, eccetera, eccetera. Questa è la funzione post partita. Certo che l'anello debole della Juventus, di questa squadra di quest'anno, è il centrocampo. E lo sa benissimo anche Pirlo. Motivo per cui continua a cambiare, perché... o l'affidabilità, o la tenuta, o l'infortunio, o le caratteristiche dell'avversario. Ieri si è disinteressato addirittura per entrambi i centrocampisti della diffida.
E lo sa benissimo anche Raffi, che ci raggiunge dal Belgio. Salve direttore Chiara, non capisco come mai la classe dirigente si ostini a non operare sul mercato per un centrocampista decente. Stufa di vedere Rabiot che cammina, Bentancur che fa passaggi solo all'indietro al compagno più vicino,
bravo.
E Ramsey che azzecca una partita su 10 quando non è infortunato. Sono 4 anni che non abbiamo un centrocampo valido da Juve.
E a cui non puoi chiedere a Ramsey, dico, di arginare Hakimi, cioè non è quella la sua funzione. Tu devi averne 3.5 che randellano e eventualmente lui che aiuta e supporta l'attacco, poi diventa il quarto. Non puoi buttare allo sbaraglio così Frabotta. Ma ripeto, Frabotta, un giovane che ho difeso ieri, è indifendibile. È indifendibile anche per come è stato messo. Il gol che prendiamo, il secondo, no? Cerca di tenere alto perché hanno l'input di stare alti a centrocampo. Ma quella imbucata lì, ragazzi, o Frabotta o i due centrocampisti, no? Devono coprire, devono far finta almeno di correre attorno all'avversario. Sul primo gol, andatevi a rivedere, in area di rigore abbiamo i tre piazzati, no, a uomo. Bonucci su Lautaro, Chiellini sull'altro attaccante, no?
Su Lukaku.
E dietro arriva, no? Dietro arriva Vidal da centrocampo. Noi non possiamo permetterci di avere Bentancur, Ramsey e Rabiot nell'area di rigore che non guardano nessuno, come per dire, io sono qui, devo stare qui, no? Vedo ma non sento. Mi sembra quel film Vedo ma non sento. No, tu devi andare in area, piazzarti meglio. Quindi eri piazzato malissimo. E il piazzamento, non posso pensare che sia errato l'input che arriva dall'allenatore. È una questione di carattere, di mentalità, di testa. Quella che manca a questa Juventus. Quindi lo stiamo dicendo da tempo. La Juventus si è preoccupata di vendere dal Tevez a
Pogba,
eccetera, eccetera. E poi si è sempre accontentata del fine corsa, del parametro zero, che vediamo qual è alla lunga il valore del parametro zero.
Andiamo alla continessa con il nostro inviato Luca Cavallero. Ciao Luca, benvenuto.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio Antonio.
Allora, ci chiedono da casa come stanno camoranesi, Vieira, Emerson e Nedved, che era il centrocampo.
Beh, Nedved sicuramente non bene,
no.
Nedved
in panchina, in tribuna, in tribuna.
È l'unico del quale abbiamo notizie certe.
Ce lo scrive Sergio da Palermo, no, ho scherzato, ne ho approfittato, che dice che belli quei tempi nel 2005, quel centrocampo lì. Senti, come sta la Juve? L'hai vista stamattina? Sei andato via da poco dallo studio, sei già alla continassa? Come ci stiamo preparando,
guarda,
alla Supercoppa?
Antonio, molto semplice, perché lo dicevamo, da inizio gennaio ad oggi la filastrocca è sempre quella, allenamenti centellinati perché non c'è la possibilità di fare allenamenti pieni, con oggi che la Juventus effettuerà una seduta di scarico per quanto riguarda i giocatori che hanno giocato, certamente scelte obbligate, si attendono responsi per quanto riguarda Frabotta, di cui tu parlavi prima, preoccupano le sue condizioni, ieri ha avuto un problema fisico, è stato costretto ad uscire, è entrato al suo posto Bernardeschi, e il problema di fondo riguarda il fatto che con l'incognita Covid, con il doppio scoglio, ossia esito del tampone più idoneità successiva, con il Napoli si rischia di essere scoperti sulla corsia di sinistra, perché se Alexandro dovesse essere ancora positivo e Frabotta dovesse accusare problemi fisici, diventa poi una difesa creativa
nuovi
quella
tamponi
da schierare contro il Napoli a Reggio Emilia.
Luca, nuovi tamponi domani sono previsti per,
scusa,
i tre positivi?
È arrivata la responsabile del centro
del
tamponi.
Centro tamponi. Domani si dovrebbero effettuare
dei
nuovi positivi.
Sì, sappiamo che l'iter è quello. Prima della partenza la squadra si sottopone a tamponi, c'è grande attesa per quanto riguarda i tre positivi in casa Juve. Ovviamente ci si augura che il contagio non dilaghi, non c'è nessuna evidenza scientifica su questo virus, ma sappiamo, vediamo per esempio il Milan giocherà stasera a Cagliari, ha dovuto posticipare la partenza perché non si sapeva l'esito del tampone relativo a Çalhanoğlu, quindi sappiamo i problemi, no, che riguardano questa prassi davvero davvero, diciamo, creativa tatticamente, perché poi costringe gli allenatori a cambiare le carte in tavola. Juventus che affronterà un Napoli parecchio in salute, al di là del fatto che Fabian Ruiz è positivo al Covid, quindi anche il Napoli ha l'incognita Covid interno alla squadra, al di là di quell'incognita lì è un Napoli che per la prima volta in questi 5 anni, perché ho analizzato le statistiche nelle ultime 5 stagioni, ha tutti quanti gli indici superiori alla Juventus. Mi spiego meglio, sarà una partita di Supercoppa, è vero, il campionato non c'entra nulla, però se andiamo a vedere il cammino del Napoli, un punto in più della Juventus, terzo in classifica, 34 punti il Napoli, 33 la Juventus, i gol fatti 40 al Napoli, 35 la Juventus, i gol subiti, Juventus e Napoli erano prima di Inter-Juventus le migliori difese del campionato, ora resta soltanto il Napoli con 16 gol subiti, la Juventus invece 18, e il dato ancora più negativo difensivamente parlando, e per questo bisogna fare tutti gli scongiuri del caso, augurarsi che la Juventus non schieri una difesa creativa contro Napoli, il dato più emblematico riguarda i 7 gol presi nelle ultime 5 tra campionato e Coppa Italia per quanto riguarda la Juventus. Sicuramente un allenamento pieno, un ciclo continuativo di allenamenti pieni potrebbe essere ausiliare in questo senso.
Senti, domani il programma degli allenamenti ce lo ricordi?
Vigilia. Certamente, certamente. Certamente domani la Juventus si allenerà, effettuerà la rifinitura, poi ci saranno le parole di Andrea Pirlo e la squadra partirà alla volta di Reggio Emilia dopo ovviamente aver effettuato tutto quanto il giro di tamponi. C'è grande curiosità e c'è da capire quelle che sono le condizioni di Gianluca Frabotta e sicuramente anche per quanto riguarda il centrocampo bisogna vedere come stanno certi giocatori. Ramsey sappiamo che è fisicamente sgretolante, ieri è uscito a partita in corso perché non aveva la tenuta fisica. Weston McKennie è entrato ma si sapeva che non aveva la tenuta fisica per poter disputare un ciclo continuativo di partite e partire subito con l'Inter titolare. Arthur, preservato virtualmente per la Supercoppa, dovrebbe partire dal primo minuto a discapito di un Bentancur e di un Rabiot che ieri sono parsi in evidente difficoltà e anche sotto ritmo rispetto ai giocatori dell'Inter. Per quanto riguarda l'attacco, di per certo non ci sarà Paolo Dybala, purtroppo sta ancora recuperando dal collaterale, dall'infortunio al collaterale del ginocchio sinistro rimediato con il Sassuolo. Giocheranno e si chiederanno gli straordinari nuovamente a Cristiano Ronaldo e ad Alvaro Morata. Stabili invece le condizioni di Federico Chiesa, che tra Anca e Caviglia ha avuto qualche problemino, dovrebbe partire dal primo minuto. L'unico ballottaggio, per quello che si caldeggia, riguarda la corsia di sinistra, con Federico Chiesa che dovrebbe partire sulla destra. A sinistra ballottaggio verosimile tra Aaron Ramsey, che ho già citato, ed eventualmente Dejan Kulusevski. Difficile che Pirlo stravolga tutto quanto l'assetto e parta contro il Napoli a Reggio Emilia sia con Chiesa sia con Kulusevski davanti, perché saresti troppo sbilanciato. Però un'ipotesi da considerare.
Grazie Luca Cavallero, aggiornamenti sempre precisi sulla situazione Continassa con te a domani, e vi ricordiamo Luca Cavallero lo ascoltate tutti i giorni in Up and Down insieme anche a Giulia Borletto qui su Radio Bianconera dalle 12 alle 13. Ciao Luca.
A voi, buon proseguimento.
E proseguiamo anche con i vostri messaggi 340-5425-324. Ci scrive Vittorio: molti tifosi sono delusi, io no, sono 2 anni che la Juve ha difficoltà, centrocampo scarso che non ha grinta, purtroppo il ciclo è finito, ma non parliamo di scudetto ma cominciamo a preoccuparci per il quarto posto, finiamola con i parametri zero, speriamo che Ronaldo lasci e prevedo difficoltà a vendere Rabiot, Ramsey e Bernardeschi, se che dire non parte per gennaio io lo farei giocare.
Ridiamoci sopra, speriamo che Farabotta abbia una diagnosi di una decina di giorni, ci dicono da casa. Che il presidente ci venga a dire chiaramente che questo sarà un anno di transizione, non di tradizione. La scelta di Pirlo è stata sua e, come disse lui, ne deve rispondere direttamente. Fabio ce lo scrive: io direi sgabello per tutti. Io c'ero a Porto, lo sgabello è stato utilissimo. Bach, sento tanta delusione per la partita di ieri, anche se vedendo in TV ho visto che la Juve non ha giocato e l'Inter squadra normale ma non trascendentale. Hai ragione, ha perso 2-0, è un derby d'Italia, una sfida scudetto, perché lascia la scoria, ha vinto meritatamente perché la Juve non ha giocato, anche perché non si possono regalare tutti insieme uomini come Quadrato, De Ligt. Allora, sugli assenti, verissimo, chi scende in campo deve sapere che deve colmare il più possibile quella lacuna, almeno facendo finta di correre. Io la metto sempre sulla corsa e quello è il parametro. Vedo che sono in difficoltà, può essere una squadra che sta cambiando tanto, una squadra che aveva tante assenze. Non posso vedere più affamati gli avversari, soprattutto se molti degli avversari sono al tuo pari, cioè li hai di fronte, non ti possono sfuggire una volta, vincere il duello, superarti, sei costretto a fare fallo, cioè non abbiamo fatto nulla di tutto questo, facevano quello che volevano come in una partita amichevole, come in una partita d'allenamento.
Abbiamo bisogno, avete bisogno di un'iniezione di fiducia?
No, voglio vedere come ne esce fuori oggi, perché io l'avevo detto che bisognava avere più rispetto, più paura di una squadra che avrebbe fatto di tutto per vincere. Qui mi sembra che invece si siano un po' cullati sulle parole di qualche nostro opinionista, anche i giocatori in campo.
Diamo il benvenuto all'avvocato Massimo Duranti. Avvocato, buon pomeriggio.
Buongiorno, avvocato. Ce n'è anche per lei oggi. Ce n'è anche per lei. Ce n'è anche per lei, avvocato, perché lei con il suo ottimismo, no, ha abbassato il livello di guardia di questa squadra, ed ecco nei risultati contro l'Inter, poi contro Antonio Conte. Cosa vuole che aggiunga?
Nulla, assolutamente nulla, anzi posso, se volete, rincarare la dose. Ieri ho visto un combattimento tra un leone dormiente ed un gattino al gong della campana dell'inizio della partita. Il leone non ha iniziato neanche a svegliarsi ed è stato graffiato dal gatto. Poi al 78esimo si è risvegliato con uno sbadiglio, ha cercato di afferrare questo gattino che è scappato e ha vinto la sua battaglia, diciamo così. Ora, nel perimetro di questo combattimento, dove c'è il recinto di un campionato, che fine pensate possa fare questo gattino nerazzurro?
Che vince lo scudetto, che vince lo scudetto, è la più accreditata a questo punto.
Beh, guarda, va bene, io sono sempre più convinto che alla fine del campionato rideremo bene, e soprattutto la vittoria dell'Inter di ieri sera mi ha fatto pensare ed equiparare la squadra nerazzurra ad un'altra squadra della città di Torino, che è il Torino, come ben sapete, che da ieri sera io credo che l'Inter sia il prototipo delle squadre provinciali. E che cosa intendo per squadra provinciale? Intendo una squadra che ieri l'Inter ha raggiunto l'obiettivo suo stagionale, che è quello di vincere contro la Juventus, così come l'obiettivo dei Granata è quello di vincere un derby. Quindi guardate voi quelli che sono gli obiettivi di una squadra e quelli che nel DNA sono gli obiettivi della nostra squadra.
E questo...
Ora, dopo la sconfitta con la Fiorentina, sono venute fuori, no, le polemiche. Dopo la sconfitta di ieri sera ero pronto a sentire, ma io sto raccogliendo tutto il materiale di addetti ai lavori e non. Alla fine, sempre mettendoci la faccia, perché è chiaro che fare il cronista è ovviamente a fatti avvenuti è molto semplice, sbilanciarsi
è più complicato
e ci si espone ovviamente mettendoci la faccia.
Qualcuno le fa notare che è emblematica la faccia di Ronaldo sul secondo gol.
Sì, emblematica, ma ripeto, ma vogliamo dire che io sentito, anzi,
avvocato, poi naturalmente no, ci stiamo confrontando, lo facciamo anche per far arrivare un messaggio positivo ai tifosi, poi dobbiamo capire perché la Juventus non tanto ha perso, ci può stare anche con la Fiorentina. Come ha perso? In malo modo.
Allora, se la Juventus avesse perso giocando, sarebbe stato drammatico, no? Ora bisogna capire perché la Juventus è entrata, non è mai entrata in campo, perché va bene, i tre punti li ha presi l'Inter, però in uno scontro futuro Juve-Inter io mi aspetto che le due squadre scendano in campo per poter vedere se il gap è stato colmato. Ho avuto verso la mezz'ora del primo tempo, no, come l'impressione, dico, ma vuoi vedere che la Juventus vuole dare un vantaggio? Cioè, non lo so, che cosa vuol fare?
Io l'ammiro per questi messaggi, però da casa... Non sembrano convincenti, anche perché ci ricorda un ascoltatore che l'anno scorso anche lei, avvocato, ci disse che la Juve avrebbe vinto la Champions.
No, attenzione, ma guardate che il mio obiettivo non è quello di convincere la gente. Il mio obiettivo è soltanto quello di rivendicare il mio DNA che mi porta a dire certe cose. Non è una questione, no, io non sono un pazzo che dico che noi andremo a vincere tutto senza se e senza ma. Io ribadisco soltanto che la squadra per la quale ho l'onore di fare il tifo non mi ha mai deluso, né mai lo farà, e quindi il mio aspetto positivo nei loro confronti è incrollabile. Questo dico, io non voglio convincere nessuno, dico soltanto a tutti coloro che osannano la Juve in un certo modo e dopo 5 giorni
queste
e corna, e se ne vedono, io ho visto trasmissioni televisive inqualificabili dove sono stati messi dei voti, dove sono stati definiti dei paracarri, dei pali della luce, Rabiot e Bentancur. Ora, questo significa non avere A, memoria storica, B, cognizione del mondo del calcio, C, essere in malafede ed essere dei cronisti. Questo mi limito a dire.
Perfettamente.
Un po' di coerenza non guasta mai.
Assolutamente.
Sono 3 punti. La classifica, mi volete dire la classifica? Attualmente siamo a 7 punti dall'Inter, dico bene? Forse 4. Ma voi pensate che con i 60 e rotti punti rimasti, 4 punti siano uno scoglio per la Juventus essere recuperati, o addirittura 7 sul Milan, che sia un'impresa titanica da parte della Juventus, se mi dite questo.
Ci scrive però un veterinario: del gattino nerazzurro non ci importa molto, caro collega Durante, e può leccare quanto latte vuole questo gattino, il problema è il leone dormiente, non basta sbadigliare soltanto per vincere.
Perfetto, allora basta avere solo un po' di pazienza e il leone tornerà a ruggire. Basta avere solo un po' di pazienza, cioè, cosa che la stragrande maggioranza dei tifosi juventini... Guardate che io sono imbarazzato veramente più nei confronti di altri tifosi della Juventus, che il cui atteggiamento sinceramente io non l'ho condivido, non lo comprendo e non lo farò mai, perché è incredibile che si passi nel giro di pochi giorni dalle
su questo perfettamente d'accordo
alla disperazione.
Allora, questo... avvocato, seriamente, giudizio però sui reparti, partiamo da qui. Il nostro campionato parte oggi, dopodomani c'è una partita di Supercoppa col Napoli. L'ottimismo, il non aver paura, tutto vero. L'avvocato che parla è estremamente positivo, ci scrive Andrea, ma onestamente gli innominabili ci hanno dato una lezione. Come dare una lezione al Napoli, o come... Cioè, qui bisogna portare il primo trofeo, perché non provo a immaginare quegli stessi cronisti che ha sentito ieri, eventualmente giovedì. Ripartiamo da qui, giudizio ai reparti, difesa, centrocampo, attacco. Pirlo, un consiglio per Pirlo e poi ci salutiamo.
Allora, reparti, cominciamo con la difesa. Mi sembra che sia in un momento di grande appannamento Leonardo Bonucci, che ha sì beneficiato da un lato a livello emotivo del ritorno di Chiellini, ma dall'altro le prestazioni sono imbarazzanti. Così come, spostandoci a centrocampo, non si riesce a comprendere l'involuzione di Bentancur, che ovviamente è inconsistente, ma non da oggi. Quindi su questi 2 giocatori è chiaro che sarebbe opportuno, adesso non so se ci sarà il rientro di De Ligt, ma la sostituzione immediata provvisoriamente di Bonucci e Bentancur. Relativamente al reparto avanzato, io metto un punto interrogativo, perché il reparto avanzato si giudica anche dalle palle giocate, dalle trame offensive che si riescono a fare, e con un centrocampo inesistente come quello di ieri sera risulta difficile,
certo,
dare un giudizio sul reparto.
E questo è un giudizio che secondo me verrà condiviso anche sui nostri social da tanti tifosi bianconeri, perché la disamina perfetta del momento bianconero al di là della partita. Col Napoli come va a finire? Ci dobbiamo risentire giovedì o sto tranquillo? Ti lascio libero, avvocato.
Col Napoli noi abbiamo rispetto del Napoli, così come abbiamo rispetto dell'Udinese, della Sampdoria, del Genoa in Coppa Italia. Noi rispettiamo qualsiasi squadra incontriamo nel nostro percorso.
Ma?
Però?
Ma avere paura del Napoli, allora devo mettermi
veramente. di nuovo il disco. Ma la facciamo ripetere. Veramente, se no la facciamo diventare un disco incantato.
E allora avvocato. Ti facciamo sortire l'avvocato. Vediamo come ne pensano qualche vocale. Ce l'abbiamo lì pronto? Facciamolo ascoltare anche all'avvocato.
Buon pomeriggio, ragazzi. E dopo il lancio di bastoni per Barella, io mi sono sentito mancare. Sì, sì. A proposito di Barella, se ce n'era una anche per me, sarebbe stato ottimo. Però il calcio è questo. Ci sono grandi gioie, grandi amarezze e speriamo che mercoledì si possa rispondere subito sul campo con una grande vittoria. Ciao ragazzi!
Avvocato, hai sentito? Una Barella in più non sarebbe guastata.
Un atteggiamento costruttivo, si è sentito mancare, ma perché secondo voi mi ha fatto piacere vedere due palloni che entrano nella nostra porta tirati dai prescritti? Secondo voi mi ha fatto piacere?
Ma no, assolutamente
certamente
no.
Non mi ha fatto piacere, però bisogna avere, no, un atteggiamento positivo e propositivo per le restanti partite. Siamo la Juve.
Finalmente una persona equilibrata. Bravo avvocato Durante, vinciamo il 10° scudetto e zittiamoli tutti. Forza Juve, orgoglio e onore, Fabio. Mi è venuto un altro titolo. Qual è il tuo titolo, avvocato? Lo chiedo anche a te, di oggi. Quello che hai stampato sulla tua edicola personale. Da casa Juve, come dura la vita? Massimo da Prato.
No, perdonami, come dura la vita? Lo rivolgiamo magari a qualche altra tifoseria. No,
come dura la Vidal? La Vidal, no? Capito, il gol di Vidal.
Come dura la Vidal? No, ma guarda, nella giornata di ieri sera Vidal ha fatto una splendida figura, no? Mancava soltanto che mettesse in campo anche Kolarov, avrebbe segnato anche Kolarov, non è quello il problema. Anche perché 2-0 è un risultato bugiardo, una grande squadra, cosa che l'Inter non è, avrebbe fatto il cappotto, ma ha dimostrato tutta... Tremavano le gambe i giocatori dell'Inter. I giocatori della Juve non tremavano le gambe per il semplice motivo che le gambe non sono state utilizzate dai nostri. Forse per risparmiarsi col Napoli, credo.
Mi hai risparmiato Antonio Conte. Non mi hai ancora citato Antonio Conte. Quanto avrà goduto il gattino Conte?
Ma vedi, si gode per dei trofei. Quando si vincono piccole battaglie, certamente lui ha goduto, perché lui, come buon interista, da buon interista lo ribadisco, e da buon provinciale, hanno goduto ieri perché hanno dato un senso alla stagione. Starà poi al suo presidente o ai tifosi vedere se gli obiettivi raggiunti da Conte quest'anno, quindi ve li riassumo: fuori dalla Champions, fuori dall'Europa League, ma hanno vinto 2-0 con la Juventus a San Siro, possano bastare. È un bilancio che fa il gruppo che presiede l'Inter, non lo fa magari Urbano Cairo in relazione al derby vinto dal Torino che salva una stagione. Non so se queste due squadre possano essere assimilabili, io credo di sì, perché ieri quello che ci ha dimostrato l'Inter è di essere una squadra con mentalità provinciale, avendo postato foto di festeggiamenti negli spogliatoi, e hanno alzato che cosa? Che trofeo hanno alzato?
Cambiano il logo. Senti avvocato, ci dobbiamo sentire anche giovedì. Io sì, sento la necessità questa settimana di raddoppiare la dose dell'avvocato Durante.
Raddoppiamo
anche
la dose, triplichiamo tutto quello che può tornare.
Grande avvocato Durante, Marco D'Aiesi, fa tutta la disamina simile alla tua.
Grazie all'avvocato Durante, a prestissimo.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Buon proseguimento, buon lavoro.
Sto un po' meglio.
Per questo che io ti ho detto, guarda che oggi abbiamo bisogno tra i quattro ospiti, cinque, uno deve essere l'avvocato Durante. E così stanno meglio sicuramente tutti. Noi salutiamo chi ci segue sul canale 68, su Bom Channel, ci ritrovate qui.
Questo potete tornare a riposo sulla vostra barella.
No, dovete continuare ad ascoltarci su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, oppure sul bouquet di Sport Italia, anche perché lunedì, e noi lunedì lo concludiamo sempre con Domenico Marocchino. Tra qualche minuto.
Cose di calcio.
Sono le 14.34, questa è l'ultima parte di Cose di Calcio con Antonio e Chiara. E tantissimi messaggi, anche vocali, chiedo a Filippo di recuperarne un po' perché vorremmo darvi, avremmo bisogno di un programma di 12 ore sì, per riuscire a
dopo
leggerli
le sconfitte,
tutti
tra l'altro,
e ascoltare, chissà come mai. Sentiamo.
Ragazzi, ciao, sono Massimo da Maglie. Sentite, ma ciao. Solo io ho notato che Conte nel post partita sembra quasi abbia dovuto fare una dichiarazione di amore nei confronti della Juve. Ha parlato solo e della soltanto Juve, di come è forte la Juve.
Ma anche il giorno prima, gli interisti sono arrabbiatissimi. Io ero in una trasmissione con degli interisti.
Davvero?
Sì.
Perché ha tessuto troppo le lodi.
Ma no, perché faceva riferimento, questa è la partita per capire quanto è diminuito il gap contro una grande squadra come la Juventus che ha comprato tanto.
E vabbè, sarà anche
che
vero,
si rinnova.
Cioè, la
sì,
Juve,
ma parla
la Juve.
Dell'Inter, parla dell'Inter. Cioè, le domande non erano la Juventus, le domande erano l'Inter. Ieri sera vince questa partita contro una grande Juventus, la Juventus che ha vinto 9 scudetti, cioè quello che ha notato il nostro ascoltatore.
Beh, ma magari invece cosa era un modo per far valorizzare ancora di più l'Inter.
Pirlo,
cioè...
brava, Pirlo l'ha detto quello il giorno prima in conferenza, ha detto lo conosci, ha messo a sorridere.
Siamo talmente forti che abbiamo sconfitto la Juve che vince.
Ragazzi,
da 9 anni.
È sbagliato pensare alla Juventus nell'anno in cui è più debole degli ultimi 10. Hai capito? Cioè l'Inter avesse detto la verità a Conte, era un modo per mettere le mani avanti, è molto chiaro, l'ha ricordato anche Pirlo, lo conosco molto bene, quando era la Juve faceva così, dava, responsabilizzava più gli altri, e la Juve di il primo anno diceva che era il Milan di Allegri quello che doveva correre, che aveva i valori per vincere lo scudetto eccetera eccetera, ma lui preparava la stagione e voleva vincere al primo anno, e all'Inter vuole assolutamente vincere quest'anno, perché non so se rimarrà con i problemi economici che ci sono anche all'Inter o quelli che gli avranno prospettato di dimezzarsi lo stipendio o di spalmarselo in quanti anni. Quindi o si vince quest'anno o va a casa o si rompe il giocattolo anche all'Inter. Chiaro che è una squadra che è cresciuta, chiaro che ha fatto riferimento alla Juventus come non solo l'Inter, ecco citava anche sempre questo, non solo l'Inter ma tante altre squadre, cioè i giocatori dell'Inter non citano la Juventus nelle conferenze stampa, darebbe molto fastidio, cioè se Sarri avesse parlato sempre del Napoli, tu immagina l'anno scorso, già non si è fatto amare.
Già un paio di volte insomma ha avuto delle uscite infelici.
Ha sgommato, no? Ma non ha mai citato la parola Napoli. Il Napoli, sembrava quasi dicesse il mio Napoli magari, no? Pensa cosa, come traducono i tifosi questo aspetto. Io prima di ascoltare qualche altro vocale magari, velocemente le pagelle del Tutto Sport, oggi non siamo riusciti a fare.
Guarda, media del 4,5 forse.
Sì, non lo so.
5 Szczęsny, massimo.
Szczęsny 6, sì. Danilo 5. Vidal di testa lo brucia, il brasiliano fatica a riprendersi. Sì. Bonucci 5, Lautaro lo taglia fuori sulle traiettorie del pallone destinato alla testa di Vidal. Chiellini 6,5 contro Lukaku, e duello basato sul rispetto reciproco, per me è stato il migliore. Frabotta 4,5, anche mezzo punto di meno. Chiesa 5,5, anche mezzo punto in meno. A volte prova a fare il Dilivio, neanche tanto. Dilivio puntava molto di più, non si preoccupava di stare così largo come gli era stato detto da Pirlo. E se andate a rivedere la partita, guardate Chiesa, una volta su due alza il braccio come per dire datemi la palla, lanciatemi la palla, quando aveva un po' di spazio. I peggiori sono Rabiot e Bentancur, e non vogliamo sparare sulla Croce Rossa. Io penso addirittura peggio Rabiot che Bentancur, no? Ma il 4 entrambi ci sta. Ramsey 4,5, forse anche 4, no? Perché il duello da quella parte non ha mai impensierito Hakimi, o quantomeno lo ha limitato a restare lì. Morata molto nervoso, 5, anche 4,5. Cristiano Ronaldo 5, sì, forse perché ha cercato di andare un po' qua e un po' là alla ricerca dello spazio migliore. Allenatore Pirlo 5, la reazione al gol di Vidal non è rabbiosa né cattiva, anzi è l'elogio della lentezza. Pirlo 5, per me questa è una partita che ha perso anche Pirlo, non come l'ha preparata, ma come ha disposto, come non ha motivato poi i giocatori in campo a partita anche in corso.
Sentiamo qualche altro vocale.
Ciao Chiara, ciao direttore. Ciao. Paolo da Barcellona.
Ciao Paolo.
Allora, premesso che a me Pirlo continua a piacere, secondo me avrà anche un buon futuro da allenatore.
Anche secondo me.
Però
che rischiamo di bruciarcelo noi al primo anno.
Non capisco una cosa. Io penso che se lui dice a Sky nell'intervista post partita che non erano i difensori che dovevano far girare la palla, ma i centrocampisti.
Sì.
Allora perché, se tu vuoi far girare la palla, schieri due difensori lenti, due centrocampisti lenti e fisici, e non metti un centromediano metodista, regista
come Arthur,
che fino a prova contraria ancora è Arthur. E quindi lì le contraddizioni. E poi secondo me ha ancora un difetto Pirlo, ha poca velocità di pensiero nel cambiare le carte in tavola durante la partita, non riesce ancora a farle. Che ne dite? Grazie, ciao.
Beh, i cambi arrivano al 60esimo, leggermente 10 minuti prima rispetto al normale. Allegri era uno che le faceva da 70, normalmente la media degli allenatori lo fa al 70esimo. Puoi sbagliare, se sbagli è figlio anche di quello che però che hai visto in settimana. Io non posso pensare che Pirlo abbia messo due giocatori come quelli che ha messo pensando che stessero peggio rispetto a quelli che non hanno giocato. McKennie e Chiesa sono stati recuperati, per modo di dire, no? Però se ci mettono tutta quella grinta, qualcosa vorrà dire di più giocando di meno rispetto agli altri. Però è anche vero che non avrebbe potuto giocare McKennie un'ora, forse neanche Chiesa, se non facendo quello che ha fatto, no? Correndo molto, molto meno, anche perché limitato. Quello che condanno a Pirlo ieri è il fatto di non aver poi messo anche solo Arthur, per il tuo ragionamento. Cioè, al 60esimo ci stava un Arthur e fuori uno degli altri due. Cioè, per cercare di inventare qualcosa di diverso. Non solo Kulusevski, no? Perché a quel punto Bernardeschi lo metti per fare il terzino, come abbiamo visto in Coppa Italia. Cioè, a un certo punto non ti devi preoccupare. Non avessi avuto neanche quelli? Probabilmente devi buttare in mezzo un ragazzino. Forse. Magari lo bruci, il ragazzino no. Ma Demiral e Arthur, secondo me, sono i due cruci motivo per cui avresti potuto generare qualche scintilla così all'improvviso, anche se al 60esimo, non tardi, cioè non penso che sia, sarebbe stato tardi il 60esimo.
Messaggio da Francesco da Pinerolo. Buon pomeriggio Antonio, portate pazienza, da una squadra, un allenatore, una dirigenza simile, cosa vi aspettate? Anche mercoledì sarà una disfatta. E poi a questo
spero
punto
no.
Che valore ha la Coppa Italia? Il fatto che nel mondo Juve manca un dirigente come Marotta, un allenatore come Allegri e giocatori come Vidal, Tevez, Lichtsteiner. E poi ancora Cardiff e lo spartiacque tra la gestione progettuale e oculata che ha portato la Juventus dall'anonimato alla leadership incontrastata in Italia e tra i migliori club europei, e la gestione scellerata degli oltre 300 milioni di ingaggio che vengono elargiti a calciatori mediocri.
E ci aggiungo anche i soldi che devi dare a un Cristiano Ronaldo, che giocare in una Juve così certamente si diverte meno rispetto a quello che avrebbe immaginato. Quindi un investimento. La Ferrari, qualcuno dice, è stata data una Ferrari a un pilota non di Formula 1, e ci può stare. Ma avere anche un pilota di Formula 1, no? In campo come Ronaldo, e non avere la squadra che gli crea i palloni, quindi un centrocampo all'altezza, mi fa pensare lo stesso identico difetto. Concordo che Cardiff sia stato lo spartiacque quando non si sono prese decisioni drastiche, per certi versi si è voluto navigare un po' a vista. Quest'anno la situazione all'improvviso è peggiorata, l'anno scorso per il Covid e tutto quello che ha prodotto. Dico che la squadra, che l'errore capitale è stato 2 anni fa mandare via Allegri, che forse era giusto mandar via, non dopo aver vinto ancora uno scudetto, devo essere sincero. Magari è giusto lasciarsi all'apice del momento che si stava vivendo, bene, ma non, l'errore capitale è stato non cambiare la Juve, ma pensare di cambiare con un allenatore la mentalità di quella squadra, quindi di prendere Sarri, quando invece con una mossa, lo dico con massima onestà, ok, al di là di quello che ha fatto poi dopo, cosa ha fatto, dove è andato, avevi Conte pronto a riaccasarsi per la Juventus, con la Juventus avresti non rafforzato l'Inter e saresti ripartito con un progetto più ambizioso di quello che aveva lasciato un motivatore come Antonio Conte. Cioè, sperimentare Sarri e Pirlo alla prima esperienza in questa Juve, per me sono due tentativi di autogol.
Sentiamo ancora un vocale. Ah no, aspetta che nel frattempo abbiamo l'ospite.
Sentiamo,
non
il, vocale, abbiamo
sentiamo il vocale di Domenico Marocchino. Eccolo, ciao Domenico.
Ciao ragazzi, ma questa è una tua considerazione o hai riportato qualcosa?
No,
che...
è una mia considerazione, il mio peccato originale.
Ma hai mangiato un'insalata pesante col cipollotto ieri sera?
No, assolutamente no, dico che vedo quali... cioè.
Però non ti avrebbero poi, non avrebbero poi detto in tanti, ma con Conte però la Juventus non è andata oltre il campionato in,
può darsi,
in Europa.
Può darsi. Dico, avrei sbagliato meno di quanto sto sbagliando. Cosa ne pensa Domenico Marocchino?
Signor Marocchino.
Che ha mangiato dell'insalatina vegetariana.
Penso che potrei in teoria smontarti quasi tutto quello che tu hai detto, se non mi trovi d'accordo. Non mi trovi d'accordo quasi niente. Innanzitutto sul fatto che, sulla considerazione che hai fatto del discorso che si è cambiato l'allenatore ma non si è cambiato la Juventus, non è vero, si è cambiato la Juventus, avere un centravanti come Higuain, giocava o non giocava, con Dybala un po' più titolare, e avere un centravanti, un attaccante come Morata, avere prima Mandzukic, che c'è poi con Sarri, averlo solo due mesi per non averlo più, cambia già davanti, in mezzo non parliamo, in mezzo di tre titolari inamovibili, fissi, in condizione, sono andati tutte e tre, non uno, tutte e tre via, ma tu di piani c'è che dire, e c'erano dei sapientoni che dicevano che uno era vecchio, l'altro ci abbattava, l'altro quelle volte correva a vuoto, ma insomma, cioè, se uno si abbatta, corre a vuoto ed è vecchio, ma quel rendimento che hanno avuto quei giocatori lì, darli via, insomma, cioè, vuol dire che insomma si è cambiato parecchio della squadra, non poco della squadra. Oltre al fatto che alcuni giocatori hanno un anno in più, e avere un anno in più a 30, 31, 32 anni rispetto a 22, 23 vuol dire molto. 22, 23 avere un anno in più può essere un vantaggio, 32, 33 avere un anno in più può essere un vantaggio. Quindi la Juventus ha comprato anche dei giocatori con determinate caratteristiche e fa sì che non è vero che abbiano cambiato solo l'allenatore, ma hanno cambiato anche la struttura della squadra, che l'abbiano fatto per svecchiarla, che l'abbiano fatta,
Domenico,
per incassare dei soldi e rientrare tranne il cambio.
C'è differenza, cioè Allegri parte chiedendo il cambio di sei giocatori, no? Io concordo con quello che dici, cioè non sono stati fermi al porto ad aspettare l'evolversi degli eventi. Però è anche vero che oggi sono titolari a centrocampo, ieri nella disfatta di San Siro, giocatori che sono stati presi perché costavano zero, non perché fossero appunto utili alla causa. Mandzukic si accasa col Milan e magari poteva far comodo e l'anno scorso è stato accantonato. Pjanic, cioè il centrocampo è diventato la panchina della Juventus anche solo di due anni
fa. Non riesco a seguirti bene.
Questa è la verità.
Non riesco a seguirti bene nei discorsi. Cioè, devo capire bene. Allora, in questi anni la Juventus ha vinto molto, ha cambiato parecchio, ha fatto un mercato.
Hai vissuto di rendita, Domenico.
Ha premesso che dopo nove anni ci sta anche di perdere San Siro e di essere quarto o quinto in classifica.
Non in quel modo come ieri, perdonami. No, va bene tutto, perché sennò accettiamo le sconfitte sempre. Scusate, qui lo dico da tifoso, quindi si può essere d'accordo o meno, ci mancherebbe. Quindi,
Allora
ci può stare, allora quest'anno possiamo arrivare anche quinti, giusto?
No,
la Juve non può arrivare quinto con 60 milioni di Cristiano Ronaldo da pagare.
Questo è un anno di transizione. Questo è un anno di transizione. Sai quando ho capito che è un anno di transizione? Quando la Juventus non è riuscita a prendere Barella, che rimane uno dei centrocampisti più forti che ci sono in Italia e più forti in Europa a livello della sua età. Quando Barella è andato all'Inter, non è andato alla Juventus, ho pensato, è come se Marco Tardelli a 20 anni invece di venire alla Juventus fosse andato in un'altra squadra. Onde per cui ho capito che qualcosa non quadrava, che non si poteva fare sempre come voleva. La Juventus ha fatto benissimo in questi anni. Ha puntato su un centrocampo atipico, ha dato fiducia a Betancourt che con gli altri che avevano l'esperienza giocava bene. Da solo a gestire il gioco qualche difficoltà. In cui ci sono giocatori con determinate caratteristiche, non c'è una punta che tiene palla, Faccio l'esempio, non c'è una punta.
I 5-6 esterni che abbiamo non sono dei doppioni? Cioè, mi sembra che qui i 5-6 esterni che abbiamo, no? Perché ieri ti sei presentato con due attaccanti e nessuna alternativa, per infortuni. Da Kulusevski a Chiesa, a Bernardeschi, a tutti questi esterni, se ne poteva risparmiare qualcuno per puntare in mezzo senza dover cedere un anno X, un anno Y, cioè, mi sembra che degli errori...
Si fa anche quello che si può, non si è soli, non è che entri in un negozio d'alta moda aperto solo per te, dalle 9 alle 10 e dalle 10 entrano gli altri, entri insieme agli altri e te la devi giocare. Non è che puoi sempre prendere, andare a prendere e centrare sempre, ecco, in più si è aggiunto un'usura ovvia dopo 9 anni anche psicologica di alcuni giocatori, e un allenatore nuovo che chiaramente deve fare un po' di esperienza, e fa sì che può essere un anno di transizione o anche più di un anno. Con questo non è detto che uno non debba criticare una squadra e una prestazione, ma delle volte in campo ci sono delle situazioni che uno non va neanche, sembra che sia lì sotto gli effetti di un quintale di camomilla, e non c'è niente che ti fa cambiare. Non è che non ci metta la buona volontà o non lotti, la Fiorentina ha giocato contro il Napoli, ne ha prese 6, non ha avuto un ammonito. Nella logica uno dice impossibile, nella pratica può succedere.
Domenico, non alla Juventus nel derby d'Italia.
Non mi ricordo più come ti chiami te e Chiara. Dopo 3 anni che faccio la trasmissione, c'è impossibile. Invece ci sta, perché delle volte il cervello e il fisico hanno delle reazioni che sono imponderabili, sono fuori dalla logica, hai capito? Io telefono tutte le mattine a una signora che era la baglia, era l'assistente di mia mamma, che si chiama Adriana, l'altro giorno non mi ricordavo più come si chiamava, è 12 anni che la chiamo. Può capitare, e quindi può capitare che una squadra in una determinata partita, in cui noi abbiamo perso una finale di Coppa dei Campioni contro l'Amburgo, che come squadra eravamo sicuramente due spalle più forti dell'Amburgo, eppure la perdi, e quando inizi male a volte non la rigiri più, hai capito? Non la risistemi più, perché sono tante poi le componenti che vanno a incidere.
Su questo siamo d'accordo. Però intanto una finale è una finale, e probabilmente il livello è anche diverso.
Io non so se leggi tutti i giornali, ma ieri c'era un articolo di Sconcerti sul giornale,
sì,
che mi trovava pienamente d'accordo, dove diceva che a livello di società la Juventus è sicuramente molto più, che è la società che è 100 anni della stessa proprietà, allo stadio di proprietà, è strutturata in un determinato modo. Ma in questo contesto attuale, chi mi dice che l'Inter non sia più forte della Juventus? Magari lo è.
A livello societario?
Io quando dico che la Juventus sarà più forte del campionato, io ci metto sempre un punto interrogativo. Per le cose che ti ho detto prima.
Ma sono d'accordo, però nel gol preso con Vidal al centro dell'area di rigore, 8 giocatori della Juventus, di cui 4 fanno niente... E lì è una questione che qualcosa non funziona.
No, lì è una questione che gioco del calcio è quello. Io una volta ho messo la palla sulla bandierina, ho calciato la bandierina invece della palla.
Ok, un errore. Ok, cosa ha fatto la Juventus in 90 minuti ieri a San Siro? Io accetto di più la sconfitta 3-0.
Secondo me ti fanno stare troppo nel comodino.
Ma può darsi.
No, ti dico che ci sono delle partite che nascono in un determinato modo
e finiscono peggio.
Sono magari anche partite decisive, partite importanti, e queste partite non le raddrizzi più. Sono tutti sotto rendimento minimo. Questo, primo. Secondo, la Juventus rispetto agli anni scorsi è meno forte, è leggermente più vecchia e meno forte. Il reparto che più incide è il centrocampo, 3 titolari, 2 campioni del mondo, Pjanic e via dicendo, altri che giravano con Betancourt quest'anno sono titolari, giocatori presi a parametro zero che sono sempre andati bene, magari in un contesto dove c'è un gruppo, c'è un rendimento standard degli altri, che questi rendono. Quando questi devono tirare fuori la loro personalità, se no non sarebbero parametri zero.
li pagheresti.
Allora in una partita come ieri, perché non entra neanche un minuto chi ha preso il posto e arriva dal Barcellona, è brasiliano e ha preso il posto di Pjanic? Cioè, ma c'è qualche errore da qualche altra parte.
Non è facile, non è perché ti hanno preso e qua là devi dimostrare.
Ma devo dare una scintilla, cioè qui ci vedo un po' la mano.
Delle volte entri e preghi che non ti passano la palla perché capisci di non essere in giornata, non sei sicuro di te stesso. Non è, il calcio non è una matematica, non è una macchina, allora, che l'accendi, dici adesso vado ai 60, agli 80, ai 90, ai 100, ai 120, c'ho il limite, devo frenare. Tutto un discorso completamente diverso.
Domenico, sarò molto più schietto. Ci sono delle volte in cui Domenico Marocchino meritava di stare in panchina e di non essere messo. C'erano volte in cui Domenico Marocchino tra pattoni lo metteva in campo e 10 minuti dimostrava di aver più fame magari di tanti altri. Quelle poche volte...
Premesso che ho fatto 135 partite e molte le ho giocate dall'inizio.
Appunto.
E molte sono stato anche determinante e molti si dimenticano perché pensano solo al lato del mio carattere e non quello che facevano.
No, infatti...
Il 90% delle cercavi di meritarti incontro e mi dice: ho visto un filmato di una tua partita, cavolo, però, perché poi la gente si sofferma solo.
Perfettamente d'accordo.
Ma no? Questo non ho capito la tua domanda, cosa c'entro io? Cioè, non c'è
no,
niente.
Dico, ci sono
non
dei giocatori.
Non è che andando in campo tu perché sei in panchina, vai in campo e spacchi tutto. A volte riesci, a volte non riesci.
Provaci almeno. Provaci,
non è che
è un tentativo.
Scendi dentro un armadio, cosa ti metti? Devi giocare a pallone con i piedi, con gli avversari, con la velocità.
Domenico, tutto vero. Guarda, sarà il comodino, non il comodino, una sconfitta che pesa, no? La Juve non può non aver giocato con la voglia di vincere un decimo scudetto, non aver giocato, non essersi presentato in campo, no?
Ragazzi,
quindi ci può stare, ma è già capitato con la Fiorentina prima di Natale.
Io non so le tue prestazioni, ma dopo 7-8 magari ce ne sono uno per due o tre volte insufficienti. Non è che per forza devi sempre vincere. Io trovo uno e abbiamo perso. Madonna, dopo 9 anni...
Devi almeno sapere per quale motivo sei lì. Devi almeno sapere per quale motivo sei lì. Lo so che anche il Sassuolo con la spalla è uscito dalla Coppa Italia, ma è un altro discorso. La Juve, il derby d'Italia contro Conte non può perdere male modo così.
Sto dicendo che l'Inter è una squadra competitiva.
Ma teoricamente lo è anche la Juventus. Magari da secondo... teoricamente lo è anche la Juventus. No?
Ma secondo te è più forte un centrocampo con Arthur, Rabiot, e mettere un terzo, o Brozovic... Vidal e Barella, ma secondo te?
Secondo me, no? O è una questione di giocatori o di cose da fare in campo. Quei giocatori non dovevano risultare tra i piccoli Maradona. Non dovevano risultare.
A parte che mi parli sopra, sto dicendo chi è più forte secondo te? Non stavi a girare tanto la menata. Chi è più forte?
Hanno fatto le cose più semplici quelli dell'Inter. Hanno fatto quello che c'era da fare. Correre e ascoltare quello che ha detto l'allenatore.
Devi dare una valutazione, devi esporti.
Allora, sulla carta, ancora...
Per me, no, non è detto che io quello che dica sia vero, sia giusto. Per me il centrocampo dell'Inter è più forte del centrocampo della Juventus. Per me il contesto squadra Inter è più... meglio organizzato.
Ok, allora ti faccio l'ultima domanda. Sapendo che il centrocampo dell'Inter era più forte, è più forte di quello che hai messo sicuramente ieri, assolutamente, ma lo scopri dopo, era giusto mettere quel centrocampo lì? Era giusto mettere Frabotta in copertura? Era giusto mettere Ramsey al di là delle assenze? Oppure avresti potuto preparare la partita in un altro modo? O convincere quei giocatori lì che avrebbero potuto limitare meglio i giocatori dell'Inter in un derby d'Italia? Io ho visto quelli del Toro giocare i derby contro la Juve più forte, no? Quasi livellare i valori. Perché la Juve non ci riesce, non c'è riuscita ieri?
Ripartiamo
questo è il mio
da
dubbio.
Qui. Domenico, ripartiamo da qui con te venerdì, te lo dico perché ti dobbiamo salutare, siamo
finalmente,
in chiusura. Venerdì,
finalmente.
Quando ci sarà stata anche già disputata la finale di Supercoppa. Grazie a Domenico Marocchino.
sono preoccupato anch'io.
Si vede che nel comodino c'è anche la basur molto grossa che pesa.
Fa troppa luce. Io sono preoccupato per mercoledì. Se no devo rinunciare a giocarla. Ciao Domenico.
A venerdì con te. Ciao ciao. Noi siamo in chiusura.
Speriamo di tornare a vincere.
Siamo in chiusura. Vi ringraziamo. Ci ritrovate domani come sempre a partire dalle 13 in Cose di Calcio da parte di Antonio e Chiara. Buon proseguimento.
Grazie.
Buon pomeriggio. Adesso Let's stile di Juventus. Grazie a Filippo
e
regia.
E grazie di tutti i messaggi. Ciao domani.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.